Grazie di essere qui nel nostro Salone 500. È sempre un'impresa eroica, soprattutto in inverno, stazionare qui. E quindi un ringraziamento anche per chi avrà poi la costanza di rimanere e seguirci. Io faccio semplicemente una piccola introduzione, ma non un saluto ufficiale, sarà un po' più tardi. Intanto davvero per dirvi che prende avvio il convegno che durerà 2 giorni, quindi qui 30 novembre e 1 dicembre. Nelle serate dalle 19 in poi sono previsti anche degli eventi particolari. Uno è il Living History dedicato a Eleonora, curato da Muse, e domani alle 19 invece ci sarà proprio un concerto del Vox Medicia in collaborazione con The Medici Archive Project dedicato proprio a Eleonora. Quindi inizia davvero, do l'inizio formale al convegno e invito la vice sindaca di Firenze, Alessia Bettini, per il suo intervento e per i suoi saluti istituzionali. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qua, di portare i saluti del sindaco. Il convegno di oggi e di domani rappresenta in qualche modo l'apice delle iniziative dedicate all'Onora di Toledo nell'anno del 500° della nascita. Una figura femminile davvero di prima grandezza, come verrà ampiamente dimostrato dai relatori del convegno, e che ha lasciato una profonda traccia di sé a Firenze, in Toscana, in particolare qui in Palazzo Vecchio. E il suo legame filiale con Napoli sarà esplorato durante la sessione. Le sessioni, mi piace ricordare come questo legame tra la città di Napoli, mai mancato nel tempo, verrà ancora più rafforzato attraverso un protocollo d'intesa fra le due città che stiamo siglando, proprio per cercare di rafforzare il legame con Napoli e soprattutto gli scambi culturali e tutto ciò che ci lega insieme. E anche la terra natia di Eleonora, la Spagna, sarà qui rappresentata con due relatori spagnoli. È stato un anno intenso di momenti celebrativi, di eventi legati alla nostra duchessa, una serie di incontri qui in Palazzo Vecchio, in Santa Maria Novella, ricordo la Cappella degli Spagnoli. Sono luoghi di grande bellezza che dobbiamo valorizzare e raccontare ai nostri cittadini. Un convegno alla Verna, il luogo di elezione dell'Onora, legato a Firenze almeno appunto dal XV secolo. Le attività di imitazione culturale, l'evento di Living History che si terrà appunto qui stasera. Il convegno ospiterà anche un altro momento importante domani, il concerto curato da The Medici Archive Project in collaborazione con Vox Medicia. Ringrazio il direttore Alessio Assonitis per la sua preziosa collaborazione. Ringrazio la direzione cultura e sport della nostra amministrazione, la direttrice Farzi, che non può essere qui presente, ma la ringrazio con tutto il suo staff, il coordinatore del centenario Carlo Francini, lo ringrazio davvero per la sua competenza, per la sua grande passione, davvero grazie. E poi ringrazio ancora Valentina Ippolito per aver organizzato con il supporto di Muse molte delle attività da realizzare. Realizzate un grazie particolare anche a Valentina Zucchi, responsabile della mediazione culturale di Muse, per il suo contributo essenziale, per la sua sempre cifra caratteristica, che è quella appunto di grande conoscenza e di grande passione. Siete belli insieme perché avete queste entrambe qualità che sono preziosissime. Ringrazio ancora Nicoletta Baldini dell'Associazione di Studi Storici Elio Conti per curatela di questo importante appuntamento e tutti i relatori presenti. Sono certa che dalle vostre relazioni nasceranno nuovi spunti, e questo è importante per tracciare anche le nuove rotte del futuro, per poter restituire a questa figura straordinaria altri elementi anche di testimonianza. Lo dicevo prima con Carlo, qui ci sono tante statue, sono tutte statue di uomini, ma io credo che, come nei confronti di Anna Maria Luisa de' Medici, anche nei confronti di Eleonora, la città dovrà continuare in futuro a segnare questa presenza che ci ha lasciato veramente tanto. E allora qui permettetemi di fare alcune considerazioni. Io sono sempre stata molto affascinata dalla figura di Eleonora, perché questa è una donna che in 40 anni sono pochi, ha fatto delle cose straordinarie, e la cifra importante è che tutto quello che ha fatto però ha una radice. Io porto spesso questo questo gioiello è l'albero della vita, e dell'albero della vita mi colpisce sempre la parte delle radici. Quello che stiamo facendo oggi in fondo è anche questo: noi dobbiamo conoscere il nostro passato, conoscere profondamente dove affondano quelle radici, per poi avere la capacità di trasmetterle alle generazioni presenti e quelle future. Questo è, credo, davvero una responsabilità che abbiamo tutti noi, perché dalla conoscenza del passato possiamo davvero trovare quelle rotte di cui dicevo prima, e quindi orientare anche il nostro futuro. Ma in queste radici di Eleonora io vedo una grande matrice, che è l'amore, perché il matrimonio con Cosimo è stato un matrimonio d'amore. Lei aveva questo amore, amore per l'arte, amore per la città, per il suo territorio, ha amato Bia, no? Si diceva prima, anche i figli legittimi, anche quelli che non erano suoi. E da questo amore è rimasto tutto questo. Quindi mi piace anche, come dire, raffigurarla così. Così come è stata una donna che insieme al marito ha governato. Quindi è stato un modello di leadership. A me piace chiamarlo modello di leadership gentile. Perché la gentilezza è questo paradigma del noi, è questa visione che siamo tutti interconnessi e interdipendenti, e che quindi non c'è un io. E in questa visione ha fatto scelte importanti, perché lei ha scelto di comprare Palazzo Pitti anche con il suo patrimonio, e quindi ha arricchito poi il patrimonio anche storico artistico che ci ha lasciato. Lei ha scelto di appunto fare comprare le tenute in Maremma, all'Isola del Giglio, a Castiglione della Pescaia. Questa visione che va oltre i confini di una città, ed è una visione attuale anche oggi. E poi questo appunto connubio potente e importante con la Spagna, in qualche maniera la corte di Spagna è venuta qua, no? Io allora qui vedo anche le radici dell'Europa attuale, no? Questi scambi culturali sono rimasti forti. So che qui ci sono delle rappresentanti, ringrazio davvero Bruce Eldestein, che ci farà poi una bellissima lezione e l'ascolterò. Però ecco, nella storia, in questa biografia straordinaria, ci sono tanti elementi molto attuali anche oggi, che ci lasciano però degli insegnamenti profondi. E voglio chiudere, perché lo cito spesso, qui c'è la statua di Cosimo I, sono state due medici, quelle che poi lui volle lasciare, e ci sono dei simboli. Qui c'è la tartaruga con la vela, lui ha scelto questo simbolo, ed è la locuzione latina festina lente, affrettati lentamente. Credo che in questo palazzo, di questa immagine, è raffigurata 42 volte anche nel pavimento. E allora in questi anni mi sono chiesta, ma che ci voleva dire? E quindi voglio pensare che oltre a Cosimo ce l'abbia lasciato anche Eleonora, anche se lei aveva come simbolo la pavoncella, no? Questo senso di cura, di amore, no? Di prendersi cura. Ecco, festina lente è un paradigma, è il paradigma del tempo. Affrettati lentamente, prenditi il tuo tempo per studiare, riflettere, per creare anche un sistema di relazioni. Noi forse ora siamo troppo nel paradigma del fast, ma abbiamo visto, anche con la pandemia, che forse quel paradigma lì non funziona più. E quindi anche questo credo sia un insegnamento importante che dobbiamo portarci, perché è appunto prendersi cura non soltanto di noi stessi, ma di ciò che ci sta attorno. Vorrei dire, per le sfide che stiamo affrontando dell'ambiente, capire che siamo parte di un tutto, penso che ci dia appunto quella consapevolezza per affrontare meglio il nostro futuro. Quindi grazie, perché sono importanti momenti come questo, lo dicevo a Carlo, portiamo bambini, scuole, perché dobbiamo trasmettere questo patrimonio di conoscenza soprattutto a loro, ed essere grati a queste figure straordinarie. E c'è una domanda che spesso mi faccio: la malaria ce l'ha portata via a 40 anni insieme a una parte dei suoi figli, ma se fosse, diciamo, se avesse potuto vivere più a lungo per altri 20 o 30 anni, che cos'altro ci avrebbe lasciato Eleonora? Tantissimo, e comunque tanto c'ha quello che ha rappresentato per la nostra città. Grazie e buon lavoro a tutti.
Grazie alla vice sindaca Alessia Bettini, e invito ora Valentina Zucchi per un saluto da parte dell'istituzione Muse, del presidente Matteo Spanò. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti. Spendo solo un minuto per portarvi i saluti del nostro presidente Matteo Spanò, che purtroppo non riesce a essere qui stamani, ma che è con noi con il cuore e con il pensiero. Nel senso che questa avventura intorno a Eleonora di Toledo, così come nel 2019 ci fu l'avventura di Cosimo I de' Medici in occasione del cinquecentenario, è stata davvero un'avventura che ha visto Muse a fianco dell'amministrazione comunale per 11 mesi, diciamo così, perché è il dodicesimo ancora da venire. È stata un'avventura e anche una sfida. Il salone, per chi sarà qui allo spettacolo di stasera, lo sentirà anche appunto dalla viva voce della duchessa. Il salone è un salone eminentemente maschile e sappiamo, come giustamente accennava la vice sindaca, quanto, come dire, il ruolo di Eleonora a fianco di Cosimo sia stato invece importante. Quindi abbiamo davvero restituito in questo, diciamo, dialogo dopo qualche anno fra i due duchi una dimensione che naturalmente è una dimensione di complementarietà assoluta e che restituisce a questa figura davvero tutto il suo peso e il suo spessore. Intorno a Eleonora, intorno al Comune di Firenze, a Muse, si è creata davvero una piccola grande famiglia allargata e le persone sono qui oggi e lo dimostrano, quindi appunto tutti grandi esperti, studiosi, ma soprattutto appassionati di questa figura che davvero non tralasciano nulla e anzi indagano con acribia e puntualità le fonti per cercare di restituire la verità del suo personaggio oltre i cliché e oltre quello che si sente dire. Ringrazio anche il grande pubblico che ci ha seguito numeroso in tutti gli appuntamenti, siano esse conferenze, siano esse gli incontri appunto con la storia. La vice sindaca accennava prima alle scuole, tanti bambini della scuola dell'infanzia, qualcuno di voi magari ha avuto figli che hanno incontrato Eleonora o che hanno visitato il palazzo con uno sguardo di vita quotidiana al femminile, quindi davvero il grande pubblico di ogni età ci ha seguito e ci ha permesso davvero di restituire il senso di tutto quello che facciamo. Abbiamo lo spettacolo stasera, ne avremo uno in replica a metà dicembre che sarà anche appunto in LIS proprio per permettere un'accessibilità sempre più ampia e inclusiva, quindi con tutti i limiti e i difetti che abbiamo e che cerchiamo, diciamo, ogni giorno di migliorare, credo che davvero il lavoro sia stato grande, sicuramente impegnativo e siamo contenti oggi appunto, e qui diciamo riporto davvero le parole del Presidente, di essere qui con voi a celebrare in un luogo così importante, in un'occasione così istituzionale, la sua figura. Infine ringrazio i relatori che da ogni parte della città, dell'Italia e dell'Europa ci hanno raggiunto, in particolare la dottoressa Talavera che è venuta, diciamo, neomamma con tutta la famiglia, ha affrontato, diciamo, il viaggio pur di essere qui con noi, e ringrazio lo staff Muse, le mie colleghe che anche stamani appunto sono qui a lavorare alla Cremente, hanno lavorato tantissimo in questi giorni e anche nei mesi precedenti per far funzionare sempre tutto al meglio, oltre ai colleghi naturalmente dei servizi tecnici e alle ditte che ci stanno miracolosamente salvando da ogni imprevisto tecnologico. Detto questo, io vi lascio ad ascoltare appunto i saluti di questa mattinata e poi gli interventi veri e propri. Quindi apriamo diciamo le danze con una riflessione appunto di Carlo Francini sui perché dei centri. Siamo in attesa di ascoltarlo. Grazie.
Chiedo davvero a Nicoletta di fare come curatrice del convegno, di fare un piccolo contributo. Un saluto, dai.
Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io volevo soltanto ringraziare Carlo Francini e Valentina Zucchi, con i quali ci siamo trovati benissimo e abbiamo collaborato in grande sintonia. E volevo ringraziare quelli che chiamo i miei relatori, perché sono persone a cui sempre io rompo le scatole, è una mia caratteristica. E li ringrazio perché non mi dicono mai di no e sono sempre molto disponibili. E Blanca in modo particolare, che è venuta dalla Spagna. Oggi sono praticamente la Toscana celebra se stessa, perché il 30 di novembre, come ricorderete, fu abolita la pena di morte. Ed essere qui oggi per me a festeggiare una donna che fu consorte di un uomo che, a cui noi come toscani dobbiamo tantissimo, è veramente straordinario. Quindi spero che vi troverete bene, che sarà che sia, mi auguro, un convegno piacevole e dove si possa imparare. Cioè, io sono qui oggi e domani non tanto per parlare quanto per imparare. Quindi vi ringrazio tantissimo e ringrazio in modo particolare la mia associazione, la Elio Conti, l'Associazione Studi Storici, perché mi dà sempre carta bianca quando parto per le mie crociate e sempre mi fanno fare le cose, e per questo li ringrazio tantissimo. E volevo ringraziare l'amico Marco Cecchi, che è sempre disponibile anche lui quando faccio queste mie, diciamo, crociate, diciamo così. Vi ringrazio tanto e scusate, ma era doveroso per me, soprattutto nei confronti dei relatori. Grazie e buon divertimento. Davvero grazie.
Quando affronto il tema, e lo affronto spesso all'interno dell'amministrazione, insieme agli amministratori e ai colleghi, il tema dei centenari. Il tema dei centenari, come dire, può sembrare un po' una forma anche un po' retorica a volte, no? Di carattere soltanto celebrativo, anche se nelle celebrazioni non c'è niente di male, anzi, spesso e volentieri sono utili, servono per ritrovare anche una certa anche serietà di approccio agli argomenti, ma soprattutto ho sempre immaginato, sono sempre fatto questa domanda, ma che significato può avere per noi oggi lavorare sui centenari? Mi sono fatta anche un'altra domanda, che non so se c'è una risposta formale, cioè, ma da quando è che cominciamo a fare i centenari? Cioè, da quando è che abbiamo iniziato a celebrare le figure? Teoricamente un po' da sempre, perché se soprattutto con Dante ci siamo resi conto come già nel 400 ci fosse già la tendenza proprio a rispettare certi momenti canonici, certe date legate al sommo poeta. Quindi ecco, diciamo che forse davvero è da sempre che c'è questa idea, forse negli ultimi due secoli in particolare la retorica ha preso molto più spazio. Però ecco, direi che è un'occasione, sono occasioni per, come diceva prima anche la vice sindaca, sono occasioni per ricentrare noi stessi su queste figure. Al di là di farne figure ideali o retoriche, probabilmente riusciamo a riconnettere noi nel tempo, noi e il patrimonio culturale. Spesso qualche collega mi ha detto, ma te che ti occupi del patrimonio mondiale, dell'UNESCO, ma cosa ti impicci di queste storie? Cioè, perché vieni dentro i musei, dentro le altre istituzioni, le altre realtà? A parte è il mio mestiere, cioè la gestione di un sito patrimonio mondiale, ahimè, prevede tante faccende diverse, dalla mobilità alla vivibilità di una città e soprattutto, permettetemi, alla salvaguardia del patrimonio culturale. E guardate, la salvaguardia del patrimonio culturale non la fanno le istituzioni. Sto per dire forse una cosa che può sembrare eretica. Cioè, non la fa la soprintendenza, non la fa il Comune di Firenze, non la fa il Ministro della Cultura, lo fanno le comunità. Perché il patrimonio, lo dice anche la Convenzione di Faro, che finalmente una convenzione europea, che finalmente l'Italia ha ratificato pochi anni fa, il patrimonio è della comunità, anzi delle comunità, in maniera più, per dirlo in maniera un pochino più precisa, più adatta. E noi cosa siamo? Siamo questo, siamo anche in questo momento siamo una comunità che sta cercando, attraverso la cultura, attraverso la figura, questa figura così eminente, di riconnettere la storia e il patrimonio. E riconnettere la storia e il patrimonio non è un esercizio per il passato, è un esercizio per il futuro. Una figura come quella di Eleonora di Toledo certamente ci dimostra tante cose diverse che verranno approfondite dai relatori, ci dimostra anche che il tema della leadership femminile non è un tema solo di oggi, ma è un tema che oggi può trovare ispirazione da un certo tipo di leadership che c'è stata e che era perfettamente centrata nel suo tempo. Questo è molto importante. Quindi sicuramente vedremo e ascolteremo dei momenti di ispirazione da questo punto di vista. Come sapete, quest'anno è anche il centenario di Stefano Bardini. Prendo spunto da un evento che è accaduto proprio ieri sera, era presente in videoconferenza per le ormai mitiche mezz'ore d'arte organizzate con Muse, Neville Rowley, che è il curatore al Bode Museum. La figura di Bardini è una figura per noi fondamentale, importantissima, interessantissima. Abbiamo concluso da pochissimo questa mostra dentro il museo, Officina Bardini, in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei, dove abbiamo messo proprio in risalto tutto il sistema Bardini, il suo modo di operare, l'officina, i suoi operai in particolare. È chiaro, una figura molto discussa, è inevitabile. Ecco, sentire che il curatore del Bode Museum, cioè quello che a un certo punto ha ottenuto, diciamo, da Bardini tantissimo materiale, a volte legalmente, a volte non tanto, ci permette però di riflettere su un altro argomento, che è il tema sempre del patrimonio culturale. Noi viviamo una fase nella storia legata proprio al patrimonio, che è quello del tema delle restituzioni, delle rivendicazioni, che se una volta potevamo snobbare come banalità, no? Penso sempre ai marmi del Partenone, no? Elgin, la Grecia, l'Inghilterra che da sempre rivendicano tutto questo, adesso questa faccenda non è più così marginale. Anche pochi giorni fa, non ricordo bene da quale museo, ma sono stati per esempio restituiti tutta una serie di reperti di patrimonio all'Africa, a uno stato africano, non ricordo se la Nigeria o il Benin. Nel senso che rivendicare il patrimonio va nei confronti di quel ragionamento che ho fatto prima, è un ragionamento che le comunità adesso vogliono e pretendono il loro patrimonio. Quindi capite bene che anche un centenario come quello di Bardini ti fa riconnettere all'attualità, e certamente anche Eleonora ci farà riconnettere all'attualità. Ripenseremo sicuramente a questa grande figura. Sono già stati fatti i ringraziamenti, ma anche a me corre l'obbligo di farli. Intanto ringrazio, attraverso la vice sindaca Alessia Bettini, il sindaco di Firenze, perché dal 2019 ormai questo tema dei centenari è diventato un'attività, come dire, di carattere, a questo punto non si può dire soltanto sperimentale, che vogliamo nel tempo consolidare. Ringrazio la direzione Cultura e Sport, la mia direttrice Gabriella Farzi, ringrazio tutto il personale della direzione, in particolare la Valentina Eppolito che collabora con me ormai da anni proprio su questi argomenti. Ringrazio tutto il personale davvero dei musei che ci aiuta e ci ha sempre aiutato in questi doppi centenari che spesso vedono questi musei protagonisti, tutto il personale della REAR che ci aiuta sempre, i tecnici, insomma è tutto un grande sistema, e devo ringraziare in modo particolare davvero Muse, perché ormai abbiamo fatto comprendere, al di là di questo fatto che siamo una bella coppia, io e Valentina Zucchi, ma abbiamo fatto comprendere come è uno strumento, cioè siamo strumenti per il patrimonio e per far sì che i cittadini, in particolare le cittadine e i cittadini, recuperino questo valore e questo senso. Va da sé che qui c'è un po' tutto il gruppo che ha lavorato insieme sul centenario di Eleonora, Nicoletta Baldini, Alessia Sonetis, Bruce Edelstein. È veramente stato bello lavorare insieme, cioè è stato piacevole, ci sono stati momenti, sappiamo che dobbiamo sempre affrontare i problemi, però ce l'abbiamo risolti e siamo andati avanti. Voglio soltanto ricordare, mi dispiacerebbe, li vorrei elencare tutte, ma sono tante. Per il cinquecentenario dell'Onora ci sono 27 istituzioni che collaborano insieme. Questo è anche un altro valore aggiunto all'argomento. Mi fa piacere, me l'ha rammentato prima la professoressa Felici, eravamo parlando proprio del tema della collaborazione istituzionale. Questa esperienza dimostra che è possibile farlo anche con buoni risultati. Dall'Accademia delle Arti del Disegno, all'Archivio di Stato, l'Ambasciata di Spagna, l'Associazione Elio Conti, la Biblioteca Domenicana di Santa Maria Novella, la Biblioteca Medicea Laurenziana, la Riccardiana, la Camera di Commercio, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Napoli, per l'onore di Toledo, la Fondazione CR Firenze, la Fraternità dei Laici di Arezzo, l'Istituto di Studi sul Rinascimento, i Tatti, della Harvard University, il Museo del Bargello, la New York University, l'Opera di Santa Maria del Fiore, l'Opera Medicea Laurenziana, l'Opera di Santa Croce, l'Opera di Santa Maria Novella, l'Opificio delle Pietre Dure, il Polo Museale della Toscana, la Direzione Regionale dei Musei della Toscana, la Regione Toscana, la Provincia Toscana di San Francesco Sismatizzato dei Frati Minori. Abbiamo fatto un incontro bellissimo su Alla Verna, proprio dedicato all'onora, sempre grazie alla tenacia di Nicoletta Baldini, la Sovrintendenza Archeologica, Medici Archive Project e, per ultima, soltanto per questioni di carattere, di scorrere dell'elenco alfabetico, l'Università degli Studi di Firenze. Quindi davvero è un lavoro corale, questo dei centenari, e questo è un punto, questo momento è sicuramente, forse devo dire, il punto più alto, anche per l'occasione che ci saranno sia stasera che domani sera. Quindi davvero grazie a tutti quanti, e direi a questo punto chiamerei Alessia Sonitis e tutti gli altri relatori al tavolo. Grazie.
Buongiorno a tutti, ho il cappotto non perché sto andando via, ma perché fa un po' freddo. Iniziamo i lavori di questo convegno su Eleonora con la prima sessione, Eleonora Toledo dalla Spagna a Firenze, e iniziamo, anzi apriamo le danze in bellezza con Bruce Edelstein. Bruce Edelstein è coordinator del Graduate Programs and Advanced Research di NYU, di New York University a Firenze. È stato borsista a Villa Itatti, al Kunsthistorisch, e dal 2014 è membro onorario dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Tra le sue pubblicazioni, tante pubblicazioni, si segnalano quelle dedicate alla committenza Medicea, ai giardini del Rinascimento, ultimamente soprattutto, ai pittori e scultori della corte Medicea, tra cui Bronzino, Cellini, Pontormo, Tribolo, con particolare attenzione al mecenatismo artistico di Eleonora di Toledo. È stato co-curatore della mostra Incontri Miracolosi, Pontormo dal disegno alla pittura alla Galleria Palatina e il Morgan Library e il Museo di New York, Morgan Library and Museum di New York, e al Getty Museum di Los Angeles tra il 2018 e il 2019. Il suo libro, la sua Bibbia, Eleonora di Toledo and the Creation of the Boboli Gardens, è stato pubblicato quest'anno da Sillabe per la Galleria degli Uffizi. Attualmente è impegnato, molto impegnato, troppo impegnato, alla curatela della mostra Eleonora di Toledo e l'invenzione della Corte dei Medici a Firenze, di prossima apertura al Tesoro dei Granduchi nel febbraio del prossimo anno, il 2023. Lectio Magistralis.
Grazie Alessio per la bellissima presentazione, grazie a Valentina e a Carlo e a Nicoletta per aver organizzato questo importante evento. Devo dire che forse dal punto di vista di questo cinquecentenario, questo promette di essere l'appuntamento scientifico più importante dell'anno. Abbiamo riuniti qui tanti amici e tante persone che porteranno la loro grande conoscenza a vari aspetti della storia di Eleonora. Io però, prima di cominciare, volevo ricordare un evento nella storia della nostra amicizia tra me e Nicoletta. Molti anni fa abbiamo fatto un convegno insieme, sempre per un cinquecentenario, per Tribolo. E al convegno di Tribolo la prima relazione ha offerto Nicoletta, deliziando il pubblico con la scoperta che il nome dell'artista era sbagliato sul programma e anche la data di nascita, che avevamo perso in quel caso il cinquecentenario. Ora non vi sconvolgerò con una notizia del genere perché non abbiamo nuovi indizi sulla nascita di Eleonora. Sappiamo benissimo che in realtà non sappiamo quando era nata. Questo è un presunto cinquecentenario, lo teniamo per buono e non penso che verranno fuori neanche dagli interventi di stamattina dalla Spagna novità su questa cosa. Però devo fare la Nicoletta Baldini della situazione e cazziare un pochino, perché Eleonora non è mai stata serenissima, e anche come duchessa non è stata duchessa di Toscana, è stata la duchessa di Firenze e poi, per pochi anni prima della morte, duchessa di Firenze e Siena. E possiamo anche andare dopo a controllare nell'appartamento il bellissimo fregio nella sala di Esther, dove è ricordato il titolo di lei. L'appellativo di Toscana arriva con il titolo dei Granduchi e anche l'onorifico Serenissima è legato a questo nuovo titolo. Anzi, c'è tutta una storia su come il re di Spagna non voleva usare Serenissima nei confronti dei Granduchi di Toscana per molti decenni, perché non riconoscevano la validità del titolo. Va bene. Va bene. Allora, ho cominciato questa prolusione con il famoso ritratto di Eleonora degli Uffizi, e non a caso, forse è l'immagine più familiare a tutti noi di lei, è un capolavoro assoluto della ritrattistica dell'artista Agnolo Bronzino, però anche per raccontare un pochino la mia storia con Eleonora, credo che erano 37 anni fa che da studente laureando ho fatto un anno di scambio all'Università degli Studi di Firenze e mi sono imbattuto in questo quadro negli Uffizi e mi sono assolutamente innamorato. Sono tornato più volte già in quell'anno, sempre a passare moltissimo tempo a studiare questo quadro, che è rimasto un caposaldo dei miei studi, della fascinazione che ho per l'arte del Cinquecento. Ma come dico sempre, mi sono un po' forse identificato in James Stewart davanti al cosiddetto ritratto di Carlotta in Vertigo, la donna che visse due volte, e vi consiglio assolutamente la visita se andate a San Francisco al Legion of Honor, dove si sono girate queste scene del film di Hitchcock, ma non cercate il ritratto che era prodotto specificamente per il film e non si sa dove è andato a finire, comunque non appartiene al museo. E Eleonora però non è Eleonora è anche protagonista del cinema, è entrata nel nostro immaginario. Il caso più recente in cui l'ho trovata nella camera da letto della regina nel magnifico film La Favorita. Come vedete, nella camera della regina Anna, tra giochi un po' osè, si spunta fuori la testa di Eleonora, e questo ci dice qualcosa su lei, come è riuscita a costruire la sua immagine anche per i tempi a venire, e l'importanza anche e soprattutto del ritratto nella costruzione di questa immagine, che lei ha incarnato l'idea della femmina aristocratica per eccellenza, tanto da essere riprodotta continuamente in questo ruolo. Torno un attimino al quadro. Il quadro ci presenta lei addobbata riccamente, e non mi perderò nella discussione del quadro, anche se è un argomento su cui mi piace molto, molto parlare. Però devo dire che quando ho cominciato a studiare questa figura, quello che mi ha affascinato del quadro, oltre alla tecnica del pittore, l'idea compositiva originale e tutto il resto, era il fatto che non si sapeva praticamente nulla di lei. E il quadro era studiato sempre, e la presenza di lei all'interno del quadro, come oggetto. E quello che ho cercato di fare io, e penso che tutti voi oggi e domani contribuirete a fare è di trasformare Eleonora da oggetto in soggetto. E questo è un modo di cambiare il nostro modo di guardare anche in generale la ritrattistica femminile del Cinquecento, di cercare un po' anche con le nostre capacità di immaginare che cosa voleva dire un quadro del genere anche per Eleonora. Abbiamo strumenti per farlo. Nel caso del Cinquecento siamo fortunatissimi di avere un ricchissimo patrimonio documentario e anche quando non ci sono commenti diretti delle persone, c'è molto materiale attorno che ci permette di ricostruire un ambiente culturale. Volevo brevemente indicare 7 aspetti che penso che siano importanti della vita e della storia, episodi, momenti di Eleonora, e penso che questi sono temi, vedendo il programma di oggi e domani, che ritorneranno spesso nell'arco di questi 2 giorni. 1. Eleonora è spagnola e nasce in Spagna, non sappiamo realmente dove né quando, però sicuramente nasce lì. E se è nata nel 1522, poi arriverà a Napoli all'età di 11 anni. E in questo è fondamentale per la storia di Eleonora, e penso che almeno dal punto di vista dello storico dell'arte, quale sono, lei porta e svolge il ruolo della mediatrice culturale. Lei porta le sue esperienze, la sua formazione, poco in Spagna, perché è piccola quando arriva a Napoli, e anche se gli anni di Napoli non sono tantissimi, sono quelli in cui lei diventa adulta. E per questo, per me, gli anni di Napoli sono fondamentali per la formazione del suo gusto, il senso del lusso, e sono cose che porta assolutamente a questo palazzo in particolar modo, ma non solo. Eleonora porta molte cose da queste esperienze. Non abbiamo un'immagine di sua madre qui, però sua madre in realtà era più importante di suo padre. Suo padre era un cadetto della importante casa d'Alba, ma la madre aveva il titolo nobiliare, perché lui, essendo cadetto, non era nobile. Arriva attraverso il maiorasco ad avere il titolo anche lui, esteso a lui, di marchese di Via Franca. La madre, avendo questo patrimonio, è rimasta orfana, è stata protetta alla corte dei re cattolici, e dunque la madre cresce accanto a Isabella la Cattolica, e queste sono cose che lei può trasmettere ad Eleonora, e lo fa. Eleonora conosce direttamente anche Carlo V, il grande imperatore, il re di Spagna, e lui viene a Napoli negli anni poco dopo l'arrivo di lei. Ci sono festività che durano mesi durante l'inverno del 1535-36, e queste sono cose che secondo me condizionano moltissimo l'immagine di Eleonora e le sue aspettative per il suo futuro. Aggiungo un'ultima cosa su questo periodo. In questi anni in cui Eleonora è a Napoli, ad un certo punto il padre va, mi sembra, torna in Puglia al capo delle forze armate, lui è un grande generale, e durante quel periodo sua moglie, Maria Osorio Pimentel, la madre di Eleonora, svolge il ruolo di capo di Stato nell'assenza del marito. E dunque anche per questo Eleonora ha delle aspettative a cui corrisponde perfettamente quando arriva a Firenze. Durante le assenze di Cosimo sarà lei a svolgere il ruolo di capo di Stato, lo fa la prima volta nel 1541 quando Cosimo va a Genova, ma lo fa evidentemente egregiamente, perché viene continuamente riconfermata in questo ruolo. E anche questo, secondo me, è una cosa importantissima. Quando nel passato hanno parlato storici dell'arte, ora altri, riducendo l'impatto di Eleonora sulla politica, sulla storia e sulla storia culturale di Firenze, si dimentica questo fatto. Ora, un uomo che lascia sempre le redini del suo stato nelle abili mani di sua moglie non decide per lei che cosa vuole dipinta sulle pareti della sua cappella, per esempio, o in altri contesti. Lei è un'assoluta protagonista di questa corte e porta moltissime, moltissime conoscenze. Tra cui L'amore per i giardini. A Napoli c'è una cultura specifica dei giardini e Eleonora partecipa in questa cultura. Il padre di Eleonora è molto influenzato dall'esempio lasciato dai re aragonesi del 400, che hanno anche importanti contatti